www.redigio.it e la storia continua. Stregoneria, la tortura. Più della fede poté la tortura. Continua dalla puntata precedente. E il male in persona. Nel contesto protestante, alcuni storici hanno voluto dare un ruolo rilevante alla vecchia teoria del capro espiatorio della comunità di villaggio. La convinzione nasce dal fatto che la ricerca sistematica del concetto di salvezza, soprattutto in ambiente calvinista, in qualche modo contribuì alla nascita di un tipo di personalità molto motivata, le cui energie fisiche e morali potevano essere incanalate verso le attività genericamente sociali. Ogni qualvolta una persona coscienziosa cadeva nel peccato, si trovava di fronte a un senso di colpa e di indegnità morale, che rasentava la spaventosa prospettiva di non essere tra gli eletti. Di questo senso di colpa, la vittima faceva di tutto per liberarsi, in genere trasferendolo su un'altra persona, meglio la strega, oggetto ideale in quanto incarnazione del male. Le streghe, secondo questa visione psicosociologica, diventavano i capri espiatori di una comunità che stava lottando per affermare un nuovo ordine morale. Il senso di colpa ritorna anche nelle analisi fatte dallo storico Alan MacFarlane per quanto riguarda la stregoneria in Inghilterra tra il 500 e il 600. Analizzando le accuse di malefici e stregoneria nei villaggi, individua alcune costanti che inducono a vedere nella strega una donna per lo più anziana o vedova, o in genere appartenente allo stesso villaggio, quanto non alla stessa contrada della vittima. D'altronde, alla fine del XVI secolo, si aveva sostenuto che il potere delle streghe era confinato nell'ambito dei loro rapporti sociali, come scoprirà più tardi anche l'antropologia, perché la distanza massima che possono raggiungere e andare a prendere un secchio di latte e a mezzo miglio circa dalle loro case. Le vicine terribili. In una società basata su forme di solidarietà economiche che cominciavano a declinare, ecco allora che le accuse comparivano quando c'erano mancanze nei rispettivi reciproci doveri di aiuto. Il saggio dello storico inglese abbonda di casi di donne stregate che per aver rifiutato di portare alla vicina dei pesci dal mercato di città, per aver scacciato in malo modo una vecchietta che si limitava a raccogliere legna nella proprietà della vittima, oppure così, tenendo un uomo a quel tempo una festa per la tosatura, e non avendola invitata, la strega, pur essendo lei sua vicina, ella gli stregò ben 200 pecore, come la fata non invitata alla festa di Rosaspina. Così l'oggetto del contendere, un prestito non concesso, un attrezzo non prestato, diventano lo stadio finale di un processo economico e sociale più complesso, che nasconde un cambiamento fondamentale nell'intero complesso nei rapporti tra i vicini. La stregoneria poteva diventare così la causa vera nel senso che spiegava il fine, il motivo o la volontà celate dietro una disgrazia. E in un senso più strettamente psicologico, il senso di colpa diventava così la molla di tutta una serie di accuse ai danni delle vicine, perché in genere si trattava di donne e presunte streghe. Le ore dei demoni. Un medico protestante, con l'intento di demolire la legge stregonica, scrisse la Pseudomonarchia Deomonum, dove, basandosi sullo schema dello Pseudo Dionigi, divise i diavoli in gerarchie. Ognuno di essi ha al proprio servizio una o più schiere di demoni inferiori, dette legioni. I principi demoniaci sono circa 68, il più importante dei quali è Baal, che comanda 66 legioni. Tra i tanti ricordiamo Agares con 31 legioni, Barbatos con 30 legioni, Pursan che ne ha 22, Eligor comandante di 60 legioni e Sidonei che ne ha più di 10. Ognuna di queste gerarchie ha le proprie ore del giorno nelle quali esse invocata. È meglio invocarle nella terza ora fino a mezzogiorno e nella nona al vespero. I marchesi all'ora prima fino a mezzogiorno, come d'altronde i duchi, i prelati in qualsiasi ora del giorno, i conti a ogni ora esatta. www.redigio.it e la storia continua.